Laser.
Il 30 maggio 1924, nella prima seduta della nuova legislatura, il deputato Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, denuncia violenze e brogli dei fascisti nelle recenti elezioni. Il discorso è continuamente interrotto da grida e insulti.
Contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni della maggioranza. L'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida. Per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà. Vi è una milizia armata, composta di cittadini di un solo partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza, anche se adesso il consenso mancasse.
Alla fine, Matteotti confida a un compagno di partito.
Io il mio discorso l'ho fatto. Ora, voi preparate il discorso funebre per me.
Matteotti è buon profeta. Nel pomeriggio del 10 giugno 1924, a Roma, sul lungotevere Arnaldo da Brescia, dove abita, un gruppo di 5 squadristi in agguato lo rapisce e lo uccide. Il cadavere viene ritrovato soltanto 2 mesi dopo, in una fitta boscaglia lungo la via Flaminia, a 25 chilometri dalla capitale. L'indignazione in tutto il paese è enorme. Le opposizioni abbandonano l'assemblea e si ritirano sull'Aventino, in attesa dell'intervento del re. Mussolini attraversa il momento più difficile nel suo percorso verso la conquista del potere, specie quando le indagini avviate dalla polizia sembrano indicare in lui il mandante. Ma il tempo passa, l'incertezza del re e delle opposizioni fa svanire l'occasione per passare all'azione. Il pomeriggio del 3 gennaio 1925, di fronte alla Camera dei Deputati del Regno d'Italia, il presidente del Consiglio dei Ministri, Benito Mussolini, si assume pubblicamente la responsabilità politica, morale e storica dell'assassinio di Matteotti.
Io dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che assumo io solo la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano a impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una superba passione della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, a me la responsabilità di questo. Perché questo clima storico, politico e morale, io l'ho creato. Ora, io oso dire che il problema sarà risolto. Il governo è abbastanza forte per stroncare in pieno e definitivamente la sedizione dell'Aventino. L'Italia, o signori, vuole la pace. Vuole la tranquillità. Vuole la calma laboriosa. Gliela daremo con l'amore, se possibile, o con la forza, se sarà necessario.
La crisi aperta dal delitto Matteotti viene superata e anzi offre l'occasione per stabilire su solide basi la dittatura. Nei 2 anni seguenti, con le cosiddette leggi fascistissime, il regime elimina sistematicamente le opposizioni, sopprime la libertà di stampa, nomina i podestà al posto dei sindaci, istituisce il tribunale speciale e la polizia segreta. Da quel momento il fascismo cerca di cancellare anche il ricordo di Matteotti, ma la memoria del deputato socialista rimane viva tra il popolo in forme semplici, ingenue e quasi religiose. Matteotti è ricordato in numerosi canti popolari come un eroe, un martire, un apostolo. Per decenni si canta la sua storia con rabbia e compassione al tempo stesso. Enzo Bellettato, autore di Matteotti nella memoria cantata tra storia e cantastorie, ha scelto per noi alcuni brani particolarmente significativi. Per esempio il primo, Cari signori, se ad ascoltarmi state, fu composto subito dopo il rapimento, quando ancora il corpo del deputato non era stato ritrovato.
Un di che Matteotti aveva scovato affari di petrolio dal tre trighe, venne su una macchina caricato da quei vigliacchi delle bande nere. In mezzo a un bosco fu trascinato lui, questi feroci assassini gli ricercò un fuoco.
E tuttavia Giacomo Matteotti è stato molto più di una vittima del fascismo. Dopo la prima elezione nel 1919 mostra di essere competente, preparato, meticoloso, battagliero. Conosce il diritto, l'economia, le lingue straniere. Era insomma l'oppositore più intelligente e determinato del nascente fascismo, tanto che i compagni di partito lo chiamavano Tempesta. Quando viene ucciso, Matteotti è il segretario del Partito Socialista Unitario, PSU, nato da una scissione del Partito Socialista Italiano al Congresso di Roma nell'ottobre 1922. Nonostante un'ingiusta legge elettorale, alle elezioni del 1924, il partito di Matteotti è quantomeno il più votato a sinistra. Professor Giovanni Scirocco, Università di Bergamo. Nel 1921 a Livorno viene fondato il Partito Comunista Italiano, sulla scia della Rivoluzione Russa. Nel 1922 però i socialisti si dividono ancora. Cosa sta succedendo in quegli anni nel mondo della sinistra italiana?
Nell'ottobre del 22 c'è un'ulteriore scissione all'interno del socialismo italiano, e cioè esce l'ala riformista, a cui apparteneva oltre a Matteotti ovviamente Turati, Treves, Modigliani, e fonda un nuovo partito, il Partito Socialista Unitario, di cui viene nominato appunto segretario lo stesso Giacomo Matteotti. La scissione dei riformisti avviene rispetto a quello che rimaneva del Partito Socialista Italiano dopo la scissione di Livorno dell'ala comunista, e il Partito Socialista Italiano che invece era diretto dai cosiddetti massimalisti. È un'ulteriore scissione che indubbiamente a pochi giorni dalla marcia su Roma indebolisce ulteriormente il socialismo italiano di fronte al fascismo che sta salendo al potere. I massimalisti, ma indubbiamente, continuavano a guardare come modello alla rivoluzione sovietica, alla rivoluzione bolscevica, e quindi era un modello che i socialisti riformisti avevano già da tempo respinto, soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo della violenza rivoluzionaria come strumento di conquista del potere, e puntavano invece, coerentemente con l'atteggiamento gradualista da sempre tenuto, a una politica di partecipazione ai lavori parlamentari e di riforme. E su questo punto, e anche sul rapporto con gli stessi comunisti italiani, si consuma l'ennesima scissione all'interno del socialismo italiano.
Al di là della sua tragica fine, proviamo a raccontare il Giacomo Matteotti politico?
Matteotti era sicuramente un uomo politico a tutto tondo, come lo definì Piero Gobetti in un bel ritratto di Matteotti apparso sulla Rivoluzione Liberale. Matteotti era in realtà il capo di uno Stato Maggiore, o almeno ambiva ad essere il capo di uno Stato Maggiore, di un partito socialista forte, radicato, presente sul territorio, e tutta la sua attività politica si era svolta in questo senso, prima nelle campagne del Polesine, da cui proveniva la sua famiglia, che è una famiglia di ricchi, benestanti, proprietari terrieri, ma lui si era schierato a fianco dei contadini per il miglioramento delle loro condizioni di vita, di salute, per le scuole, per gli ospedali, per le case. Era un avvocato, conosceva molto bene come si leggeva un bilancio di un'amministrazione pubblica, ruolo che aveva esercitato nel Rodigino, e poi proprio per la sua attività, il suo coraggio, il suo, lo definirei, pragmatismo radicale, era diventato un leader riconosciuto appunto del socialismo italiano. Sicuramente Matteotti era un uomo di grande coraggio e l'ha dimostrato fino all'ultimo, e però in effetti l'aureola del martire l'ha da una parte innalzato, ma dall'altra ha sminuito tutta la sua continua opera di lavoro e di leader del socialismo italiano.
Professor Giovanni Scirocco, quindi se Matteotti fosse stato vivo nel secondo dopoguerra, sarebbe diventato un leader naturale della socialdemocrazia europea.
Io penso che è accaduto anche questo, cioè il fascismo non sceglie le sue vittime a caso, se ci pensate bene elimina un'intera classe dirigente, se mettiamo in fila i nomi, un'intera classe dirigente liberale, socialista e anche comunista. Mettiamo in fila i nomi Giovanni Amendola, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, i fratelli Rosselli, Matteotti, Colorni, Buozzi. Sono le teste più lucide e intelligenti di tutta una classe politica democratica, socialista, antifascista.
Altrettanto popolare, e sempre Enzo Bellettato a ricordarcelo, fu la canzone Povero Matteotti.
Povero Matteotti, te l'hanno fatta brutta e la tua vita te l'han tutta distrutta e mentre che moriva con tutto il suo eroismo gridava forte forte e viva il socialismo!
In questi ultimi anni, nuovi documenti e nuove ricerche hanno arricchito il quadro delle nostre conoscenze. In particolare, Mauro Canali ha da poco ripubblicato, per il Mulino, una nuova versione del suo fondamentale libro del 1997, Il delitto Matteotti. Professor Mauro Canali, Università di Camerino, si è molto discusso da sempre sulle responsabilità di Mussolini. Secondo lei Mussolini sapeva del rapimento e del delitto? Diede un ordine? Lei, dopo tanti anni di studi, che idea si è fatto?
Io mi sono fatto l'idea che Mussolini fosse il mandante diretto, ma la dinamica del delitto già induceva a tutta una serie di interrogativi sulle responsabilità di Mussolini. E gli storici che si sono affaticati su questa questione, soprattutto sulle responsabilità di Mussolini, hanno iniziato a chiederselo dall'indomani della caduta del fascismo e in genere si è ritenuto acquisire come responsabilità la stessa che si dà a Mussolini col discorso del 3 gennaio del 25, quando davanti alla Camera dirà di assumersi tutte le responsabilità morali, politiche, del delitto e quindi avvierà quella che poi sarà la costruzione dello Stato totalitario, culminata nel novembre del 26 con le leggi fascistissime e quindi con un regime a partito unico. Ora, quelle responsabilità che Mussolini si attribuisce sono però responsabilità morali, come Mussolini stesso tende a sottolineare, anche politiche, ma insomma che sta molto alla larga dalle responsabilità, se vogliamo, penali. In realtà gli atti istruttori, che sono il risultato di un'attività molto oculata dei magistrati dell'epoca, soprattutto i primi sei mesi, dal giugno al dicembre del 24, hanno raccolto un'enorme mole di materiale che solo da qualche anno è stata resa consultabile. Quindi gli storici degli anni 60 e 70, alludo a De Felice, alludo a Rossini, questi storici, non potendo consultare queste carte, sono rimasti legati alla spiegazione o comunque alle responsabilità che si attribuiva allo stesso Mussolini, quindi responsabilità morali. In realtà gli atti istruttori, se si analizzano e se si studiano, vanno ben oltre queste responsabilità morali, perché fanno capire immediatamente che quei magistrati, quei due magistrati, avevano capito molto bene e sin dalle prime battute dell'istruttoria che il delitto era volontario e comandato, ordinato dall'alto. Tant'è che loro stessi, quando hanno potuto e finché hanno potuto, hanno messo in carcere i collaboratori più stretti di Mussolini. E quindi quei magistrati avevano capito molto bene che il mandante era Mussolini, si limitavano per ora a colpire soltanto le persone più vicine.
Considerata l'astuzia di Mussolini, il movente politico non sembra sufficiente a giustificare i rischi enormi che il Duce si prende uccidendo Matteotti. Per questo si è parlato anche di una pista affaristica. Matteotti sarebbe stato eliminato in quel modo e con quella fretta perché stava per rivelare torbidi affari di corruzione relativi a una concessione petrolifera. Professor Mauro Canali, lei ci crede?
In realtà, dopo un'analisi approfondita di tutto ciò, sono arrivata alla conclusione che la componente affaristica è molto forte. Anzi, il pericolo di denunce che riguardassero Mussolini e il fratello erano talmente reali che questo spingeva Mussolini all'azzardo della liquidazione dell'avversario. E non solo all'azzardo, ma spiegano anche le modalità del crimine. Se si pongono queste domande nella giusta luce e si vanno a vedere i documenti che adesso, a differenza di quanto avveniva ai tempi di De Felice, che adesso sono consultabili, si capisce immediatamente che il movente politico sta stretto alla spiegazione del delitto. Quindi ci rimanda alla componente affaristica che, in poche parole, viene ricondotta all'accordo che c'era stato fra il governo fascista, con Mussolini principale personaggio e protagonista di questo accordo, e questa Sinclair Oil, una società petrolifera americana, che grazie a questo accordo la Sinclair Oil aveva attribuita l'esclusiva della ricerca del petrolio in Italia su due delle principali regioni italiane, la Sicilia e l'Emilia-Romagna, per ben 50 anni, con esenzioni fiscali massime. Praticamente era una regalia. Ora, la domanda è: ma Matteotti è mai intervenuto su questa cosa? Sappiamo se lui in qualche modo si sia mai interessato di questo? Oggi diciamo di sì, che Matteotti era stato a Londra pochi giorni prima di essere ucciso. Matteotti aveva rivelato delle sue certezze sulla corruzione che permeava questo accordo e aveva detto agli alti dirigenti laburisti che sarebbe rientrato in Italia a denunciare pubblicamente questo accordo. Quindi noi sappiamo questo, sappiamo che Matteotti si era interessato a fondo di questa cosa. Sul versante governativo, il governo si aspettava da Matteotti l'attacco parlamentare proprio su questo tema. Quindi tutto fa ricondurre appunto alle certezze di Matteotti sulla corruzione esistente. Una cosa che fa capire molto bene è l'attenzione di questi aggressori ai documenti che Matteotti portava con sé. Non si trovano più. Si sa che Matteotti, uscendo di casa, stava recandosi alla Camera proprio per studiare, per mettere a punto il discorso che avrebbe tenuto l'11 giugno alla Camera, il discorso di denuncia, e portava con sé i documenti. Lui viene aggredito e quindi c'è un feroce corpo a corpo. Lui viene tramortito, ma in questa condizione viene portato in questa macchina, gettato, questa macchina che si allontana velocemente. Questi fogli presumibilmente cadono per terra, non si trova nulla. E qualche testimone dei ragazzi che passavano dice che uno degli aggressori li aveva raccolti in una maniera molto molto attenta, questi documenti. E questi documenti non si troveranno più. Quindi c'è un assieme di cose che conduce al delitto con sfondo affaristico e che chiama in causa lo stesso Mussolini. Finisco per dire, messo assieme a tutte queste prove legate alla Sinclair Oil, al petrolio, questo ci fa dire che il movente politico sta stretto, che il mandante fosse Mussolini non ci sono dubbi, ma che Mussolini temesse ben altro che il discorso e la denuncia dei brogli commessi e consumati durante le elezioni. Su questo ci sono prove abbastanza per poter concludere in questa maniera.
Il prossimo brano, Figli di Matteotti, fu composto da un cantastore del Polesine quasi analfabeta. Così lo ricorda la nuora, ormai anziana.
O crudele infame fascismo,
va pian però,
Silvio Caense,
che mi uccidesti
l'amato consorte, ma quando ebbi l'annuncio di morte, dal dolore credevo morire.
La vicenda di Matteotti sembra essere una storia tutta italiana. In realtà il deputato socialista intratteneva numerose frequentazioni internazionali, a cominciare dalla Gran Bretagna. C'è anche un interessante e poco conosciuto risvolto svizzero e ticinese. Lo approfondiamo con Pasquale Genasci, storico e membro della Fondazione Pellegrini Canevascini. Pasquale Genasci, in Ticino c'è molta solidarietà per la figura di Matteotti, ovviamente soprattutto tra i socialisti, come racconta il loro giornale, La Libera Stampa.
Bisogna ricordare che i socialisti e Libera Stampa hanno sempre guardato con interesse all'Italia. Tanti esuli hanno collaborato al giornale fin dalla nascita del partito, ma all'inizio del 1924 arriva a Libera Stampa Vincenzo Vacirca, che è un socialista, riformista, amico di Matteotti, e subito, immediatamente, si capisce che è arrivato un feroce oppositore al fascismo. Bisogna poi ricordare che il 19 aprile, quindi 15 giorni dopo le elezioni, Matteotti passa da Lugano e si ferma un intero pomeriggio, incontra Vincenzo Vacirca, discutono, parlano di questa situazione italiana e immediatamente c'è questa discussione. Lui stava andando a Bruxelles e poi sarebbe andato in Inghilterra prima di rientrare alla fine di aprile ancora in Italia. Insomma, parlando di questa situazione italiana, a un certo punto Vacirca dice: ma non dovresti avere tu maggiore cura della tua persona e della tua vita? E Matteotti risponde: lo so che mi odiano, godono l'impunità e possono uccidere chi vogliono. È il governo stesso che organizza gli agguati, i saccheggi, le devastazioni di domicilio.
La gravità dell'assassinio di Matteotti viene compresa a livello cantonale e federale?
A livello cantonale bisogna dire una cosa, che oltre ai socialisti ci sono i conservatori e il loro leader Giuseppe Cattori, che è consigliere di Stato, che sono critici verso il fascismo, ma che devono mantenere un profilo più moderato visto che appartengono allo stesso schieramento politico di Giuseppe Motta, che è il ministro degli esteri. I liberali invece vedono di buon occhio, almeno fino al 26, quindi fino alla instaurazione della dittatura, il fenomeno fascista, e serve anche per la lotta politica interna al Ticino, per attaccare l'alleanza tra socialisti e conservatori che hanno messo i liberali in minoranza. Quindi in questa fase, diciamo, i giornali liberali sono elogiativi del fascismo, addirittura il Dovere, che è l'organo ufficiale del Partito Liberale, evita di parlare del delitto. Quindi c'è anche una opinione pubblica parecchio contraria al fascismo e sicuramente dopo il delitto e con l'instaurazione della dittatura c'è un cambiamento. Anche i liberali, a quel punto ci sarà una corrente che si staccherà da questa visione e che si profilerà in senso nettamente antifascista. A livello federale invece c'è il problema di mantenere buono appunto il potente vicino, e quindi Giuseppe Motta che cosa fa? Cerca in ogni modo, e questo non solo in questo momento ma sempre, di mantenere delle buone relazioni con l'Italia. Inoltre ha una simpatia per Mussolini. Motta dimostrò sempre lealtà nei confronti di Mussolini, ma fu mal ricambiato. E qui si vede proprio la diversità del modo di percepire il fascismo, perché premesso che la Confederazione è responsabile della politica estera e che deve agire quindi con una maggiore prudenza, e che il Cantone Ticino non responsabile delle relazioni con l'Italia può agire con una certa libertà, vi è appunto questo modo diverso di percepire il fascismo e Mussolini.
Non dimentichiamo che i fascisti hanno messo radici in Ticino.
Il primo fascio all'estero è quello di Lugano del 1920. Nel 23 c'è il giornale dei fascisti, Squilla Italica, che attacca ferocemente, continuamente, Libera Stampa, gli antifascisti, Canevascini, eccetera. Quindi c'è veramente una presenza che poi diventa sempre più ossessiva, tant'è vero che poi ci sono vari incidenti tra fascisti e antifascisti, già agli inizi, nel 22 e nel 23.
Alla fine di agosto 1928 un tale Cesare Rossi è attratto con l'inganno da Lugano a Campione d'Italia, dove viene arrestato dalla polizia italiana e sarà poi condannato a 30 anni di carcere. Ma chi è Cesare Rossi?
Cesare Rossi intanto è un fascista della prima ora e poi, al momento del delitto, è capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio. Quando lo scandalo si allarga, Mussolini, per salvare se stesso, pone ai suoi stretti collaboratori di dare le dimissioni, tra cui anche a Cesare Rossi, il quale non la prende molto bene, si considera un capro espiatorio di questo delitto. Nel febbraio del 26 fugge in Francia e da lì continua la sua battaglia contro Mussolini e il fascismo. Ecco, allora quando arriva in Ticino viene preso dalla polizia e portato in Italia e questo crea una vera e propria crisi diplomatica tra la Svizzera e l'Italia. Perché la Svizzera, che è preoccupata soprattutto di placare l'opinione pubblica, che è molto scandalizzata che ci sia stata la possibilità di organizzare un rapimento su territorio svizzero, e quindi per questo il Consiglio federale agisce. Dall'altro lato abbiamo un Mussolini, è un regime che è molto aggressivo, che attacca la Svizzera, e quello che non domanda la Svizzera è la restituzione di Rossi, mentre quello avrebbe dovuto essere, diciamo, l'esito di questa crisi diplomatica. Dimostrazione che Berna cede alle pressioni di Roma e di fatto quindi Mussolini ne esce vittorioso da questa situazione.
Pasquale Genasci, per concludere, l'omicidio Matteotti era un'occasione preziosa per capire cosa stesse accadendo in Italia, ma molti, specie il governo federale, preferirono far finta di nulla.
Sì, anche se direi che anche l'opinione pubblica svizzera reagì molto fortemente a questo delitto, quindi c'era comunque una sfasatura tra quello che pensava la popolazione e come agivano le autorità federali.